Affondo il braccio sotto l'acqua, fra i blocchi di cemento in cui l'ho vista sparire. Una, due volte. Alla terza, la mia mano la trova.
Sono corsa lì più o meno, perché non ero sicura, ho buttato giù la mano. Non so nemmeno perché l'ho buttata lì, non è stato molto razionale come gesto. È stato disperato più che altro.
Storie di salvataggi in mare e di nomi un po' bizzarri in una puntata che si intitola Quando incontri la persona giusta.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Andiamo in due posti diversi con le storie di oggi per capire che cosa significa incontrare la persona giusta. Andiamo a Malta, andiamo su una costa di Malta fatta di scogli e fatti di resti di un molo in cui Mara, la protagonista della nostra storia, si trova con un'amica di vacanza, un'amica di corso di inglese, una ragazza molto più giovane di lei che ha l'età di suo figlio a tutti gli effetti, con cui decidono di passare una giornata al mare. Ma questa ragazza va un po' troppo vicino alla riva, dove il mare è grosso e dove arrivano delle onde molto potenti, e a un certo punto un'onda la travolge, ma Mara è la persona giusta al momento giusto. E poi invece vi raccontiamo una storia che non ha nulla a che fare con i salvataggi in mare, ma ha a che fare con l'essere la persona giusta. Da Malta andiamo in Inghilterra, andiamo nella campagna inglese vicino a Manchester, dove il protagonista, che si chiama Trevor, facendo tutto un ragionamento sul nome Trevor, decide di costruire una comunità attraverso, ovviamente, l'online, attraverso un sito, per aiutare le persone che si chiamano Trevor. Per noi italiani è difficile capire che senso abbia avere un nome come Trevor. Ce lo spiegherà lui in una puntata che si intitola Quando incontri la persona giusta. Benvenuti. Ho 55 anni, 3 figli e dopo una separazione molto sofferta, qualche anno fa decido di osare qualcosa per darmi coraggio. Non ho mai avuto l'occasione di imparare l'inglese in modo serio, nemmeno durante i miei studi. Così decido di approfittare delle vacanze estive per fare un'esperienza a Malta, una settimana in una scuola privata, per capire se è vero che una full immersion può fare la differenza. Amo molto viaggiare e la mancanza di questa lingua si fa sentire. Per completare il quadro cerco alloggio presso una famiglia, così da non avere scampo rispetto alla necessità di apprendere. All'arrivo è subito chiaro che non sarà facile, sono frastornata, non capire e non riuscire a farmi capire si rivela più complicato del previsto e mi scoraggio già dall'incontro con la famiglia ospitante. Il primo giorno di scuola l'istituto fa una presentazione del corso in inglese, della quale non capisco una parola. L'età e l'esperienza però aiutano e in qualche modo riesco a iniziare.
Quello invece era proprio un ambito in cui sapevo di non avere competenza, e quindi questa è una cosa che è stata più per bisogno di dire: ma se devo da qui in poi non giocare più nel sicuro, perché il mio matrimonio è stata una cosa sicura, voglio capire quanto sono flessibile nel farlo. E quindi è stata quasi un'esigenza, ecco, di provare qualcosa che mi spaventava, anche perché mi spaventava molto come esperienza.
Alla mattina ci sono le lezioni e all'ora di pranzo invece facciamo conversazione. Alle 14 sono libera e, come pianificato, mangio qualcosa al volo e prendo un mezzo pubblico per raggiungere una delle meravigliose spiagge dell'isola. È agosto, fa caldissimo, ma io adoro il mare e non posso chiedere di meglio. Ogni pomeriggio una spiaggia o una cittadina, compresa la splendida Valletta. La sera resto in casa con una ragazza turca che frequenta la stessa scuola e approfitto per abbozzare qualche conversazione. Molti degli studenti e delle studentesse sono italiani e mi chiedono di stare insieme alla sera, di uscire in gruppo, ma io sono qui per imparare l'inglese. L'ultimo giorno ormai ho preso fiducia. Comincio a capire qualcosa di più di chi mi parla e al discorso di chiusura del corso intuisco e comprendo quasi tutto. Nell'ultima ora di conversazione di questa esperienza, una ragazza molto giovane mi chiede se può venire con me nell'ultima spiaggia che ho deciso di visitare. Si chiama Angelina, è danese ed è molto gentile. Ha 21 anni, più o meno l'età del mio primogenito, e non me la sento di dirle di no, anche se so di non avere molte armi per fare una conversazione decente. Andiamo quindi in questo villaggio costruito artificialmente nella baia di Angkor, come set cinematografico per il film Popeye, Braccio di Ferro.
Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in. And then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay. Watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay. Wasting time.
Angelina e io siamo arrivate alla spiaggia, ma scopriamo che è a pagamento, così decidiamo di provare a vederla dalla parete rocciosa che si trova di fronte. Troviamo un percorso e una larga strada scavata nella roccia, forse servita per l'organizzazione del film, che ci porta fino al livello del mare, proprio di fronte. Sul mare ci sono i resti sconnessi di quello che doveva essere stato un molo, con grandi blocchi di cemento squadrati buttati alla rinfusa. Ci mettiamo in costume e ci sediamo sul bordo di questo porticciolo sgangherato. Ci sono delle specie di transenne fissate al cemento, il mare è molto mosso e io mi siedo su un gradone, reggendomi ad una di esse. Angelina è giovane, spavalda come lo sono i giovani, e decide di fare lo stesso, ma qualche gradone più giù. Nel mio inglese impreciso le ripeto più volte di venire più in alto, le onde sono forti e sbattono contro i massi, in fondo sono una mamma. Le grido «Go up, Angelina, go up!» Lei mi sorride con i suoi occhiali da sole e non si muove. Poi all'improvviso arriva un'onda più alta e più forte delle altre e la porta giù con sé. Non la vedo più. Grido il suo nome, Angelina, Angelina, corro verso il punto in cui era, mi aggrappo ad una delle transenne e affondo il braccio sotto l'acqua, tra i blocchi di cemento in cui l'ho vista sparire, una, due volte. Alla terza la mia mano la trova, l'afferro, sento che è sotto uno dei massi e comincio a tirare. Devo tirare forte perché è incastrata, sono disperata. Poi vedo emergere il braccio che ho stretto alla spalla, la faccia che ora è fuori dall'acqua. Ok, ora posso migliorare la presa, tiro di nuovo, è fuori. Piena di ferite per l'attrito con il cemento, ma è fuori. Grido, la abbraccio, la allontano dal bordo, la avvolgo in qualcosa perché trema incredibilmente e restiamo così per un tempo infinito. Io piango a dirotto, mentre lei è evidentemente sotto shock. Continua a dirmi che ha perso gli occhiali.
Questo nome non lo posso più, cioè se qualcuno mi dice questo nome di Angelina non ce n'è tanto, ma io questo nome non lo posso più dire senza che mi venga un tuffo al cuore, per cui ci penso ogni tanto, ma soprattutto penso a quello che ho detto alla fine. Cioè io ho detto a una ragazza sì, vieni con me, siamo andati in una situazione che avrebbe potenzialmente potuto non essere pericolosa, è diventata pericolosa. Io se io fossi stata il genitore di questa ragazza e mio figlio fosse stato viceversa, forse la persona che si era portata a sta ragazza a fare questo giretto, non so, potrei averla anche potuta incolpare, non lo so.
Poco dopo ci siamo riprese, risaliamo verso il parcheggio in cui l'autobus ci aveva scaricato ed entriamo nel bagno del bar per sistemare un po' delle sue ferite. Scopro che suo padre è medico e lei è terrorizzata che la sua famiglia scopra quanto è successo. Però lo chiama, ha bisogno di consigli per curarsi e gli dice una bugia. Torniamo con il primo mezzo al paese da cui siamo partite, siamo ancora molto scosse. All'arrivo la saluto, le chiedo se ha bisogno di aiuto. Lei mi rassicura di no, così mi raccomando di rivolgersi al responsabile dello studentato in cui alloggia per seguirla nelle cure. Avrei forse potuto fare di più, ma ero sotto shock e così non le ho neanche domandato il numero di telefono. Il mattino dopo, molto presto, devo rientrare in Italia, ma chiedo alla mia compagna di casa di cercarla a scuola, visto che loro erano lì per percorsi di studio più lunghi, e di farmi avere sue notizie. Il giorno dopo Angelina non è andata a scuola, ma si è ripresentata poco dopo. Tutto ok. I primi a cui ho raccontato questa storia sono stati i miei figli e mi hanno detto che sono stata l'angelo custode di questa ragazza. Ma io continuo a pensare che, se è vero che se io non ci fossi stata lei sarebbe probabilmente morta, è altrettanto vero che se io non ci fossi stata lei non sarebbe andata lì, in quella spiaggia, su quei gradini di cemento vicino al mare. Posso essere stata la sua salvatrice, ma al tempo stesso avrei potuto essere la sua aguzzina. Questa esperienza è il tutto e il niente, è il bianco e il nero, è quel che mi tormenta ogni tanto perché non so da che parte mi sono trovata, fra il bene e il male. Rescue Me, cioè salvami, perché la storia che ci ha raccontato Mara è davvero la storia di un salvataggio. Pronto, ciao Mara, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Mi ricordi quanti anni fa succedeva questa storia, Mara?
Nel 2017, quindi sono 7 anni.
7 anni, quindi la prima domanda è: come va col tuo inglese?
Male, perché non ho avuto il tempo di mettere in pratica quello che là mi avevano un po' insegnato a fare.
E invece, scusa, veniamo al punto cruciale del tuo racconto. Di Angelina hai mai più avuto notizie?
No, come ho scritto nella storia, non le ho chiesto numero di telefono, non mi sono informata nemmeno dello studentato in cui era, devo essere sincera. Per me l'unico punto di riferimento era la scuola che frequentavamo, e poi comunque io questa ragazza, fino a quel giorno in cui mi ha chiesto di venire con me, non conoscevo, non avevo avuto rapporti. È stato proprio il fulmine della giornata, non avevo avuto nessuna conoscenza con questa ragazza. Certo. Mi si è presentata questo giorno.
Senti, una storia comune, scusami, un elemento comune delle storie che parlano di persone salvate dall'affogamento, dall'annegamento, in realtà sì, sono di solito diverse, perché sono persone che sono in acqua, stanno nuotando e non ce la fanno più. Questa è una cosa che quanto sarà durata? 15 secondi, 20 secondi?
Penso, okay, per me è un tempo infinito, immagino. Che lei non abbia nemmeno fatto a tempo a buttare giù acqua, perché quando è uscita non aveva quel problema,
okay,
non aveva ingoiato acqua.
Ti dicevo, un elemento comune è che spesso la persona che viene salvata non ha contezza di quello che è successo, o meglio, è come se si vergognasse del fatto di essere stata vicino alla morte per causa sua, e spesso per una svista o per una sbadataggine, al punto che molti non ringraziano nemmeno la persona che li ha salvati. Storie davvero comuni, persone che se ne vanno e non vengono più incrociate da chi invece le ha salvate. Ecco, lei invece era consapevole di quello che era successo? Cioè, il tratto
no,
anche di strada che avete fatto dopo? No.
Secondo me no, perché se no non avrebbe continuato a parlarmi dei suoi occhiali, che aveva perso gli occhiali, che e poi come faceva a chiamare suo papà. Non credo che avesse avuto consapevolezza. Poi ecco, se devo dire se mi ha ringraziato o no, non me lo ricordo. Io ero molto sotto shock, molto, quindi ricordo dei flash, questa cosa degli occhiali che lei continuava a dirmi, che mi sembrava così fuori luogo, mm-hmm, che mi è rimasta impressa. Ricordo il momento in cui l'ho abbracciata, l'ho stretta perché era fredda, tremava, ho preso un pareo e l'ho tenuta stretta così, proprio come se fosse mia figlia, perché ha l'età del mio primogenito. Però sì, un ringraziamento, se devo essere sincero, non ricordo, ma non è che lo me l'aspettassi.
No, certo,
non ero concentrata, sì, su questo.
Immagino, era più che altro per capire se appunto c'era una consapevolezza generale di quello che era successo. E perché una cosa che invece mi stupisce abbastanza è che tu dici di sentirti ancora in colpa per questa cosa, nonostante tu in realtà sia la persona che ha salvato questa ragazza.
Ma non è che io passavo lì per caso e l'ho vista che era in difficoltà e l'ho salvata. Lei è venuta con me fidandosi di me, di qualche cosa che avremmo fatto insieme, poi si è messa in una situazione più di pericolo della mia, ma che ci sta, considerando che l'età magari non ti fa prevedere un danno, mentre la mia magari lo faceva. Non mi ha ascoltato quando le ho chiesto di venire più verso di me, però io l'ho portata lì questa ragazza, insomma insieme abbiamo deciso di andare in questa zona che non sembrava pericolosa a vederla, però io ce l'ho portata, ed è per certo, quello che non mi sento esente da colpa.
Chiaro, però se posso, diciamo, non per difendere qualcuno in questa telefonata, però è vero che tu l'hai portata lì, però nessuno ha detto a lei di andare così vicino alla riva e così vicino alle onde, quindi
no, infatti,
tutto sommato
è quello che mi dicono di solito gli amici.
Beh,
a cui lo dico, mi hanno detto, ma
mi sembra sensato,
quasi adulta, ha deciso di mettersi in una situazione più di rischio, però effettivamente non lo so.
Senti, lo so. E dici, Mara, che ancora oggi quando ci pensi o quando senti questo nome hai ancora un brivido, insomma fai fatica a passarci sopra con leggerezza?
Sì, io quando sento questo nome ho un tuffo al cuore, sempre, perché l'ho urlato come una disperata nel momento in cui non l'ho vista, e questa si vede probabilmente questa cosa, cioè questo urlo l'ho fatto dentro e fuori di me e mi è rimasta dentro. Sì, non riesco a pensare a questo nome senza così ricordare lo shock, e comunque ogni tanto questa esperienza mi torna in mente, soprattutto quando inconsapevolmente si prendono delle responsabilità, delle decisioni, si porta a casa il figlio di qualcuno, lo si porta al mare, insomma, certe cose un po' che si fanno con piacere, con leggerezza, dietro si portano dietro una responsabilità che non sempre ci si rende conto di avere. Quindi
certo, credo
me
che
lo ricordo soprattutto in questi casi.
Chiaro, anche un po' per fortuna, altrimenti uno non farebbe più niente, no? Se uno pensa che porta a casa il figlio,
appunto,
l'amico di proprio figlio e può succedere qualsiasi cosa, lascia stare, piuttosto lo lascia lì. Mara, io ti ringrazio davvero per la storia, per la chiacchierata. Io però penso anche che, visto che noi abbiamo intitolato questa puntata con "Quando incontri la persona giusta", io, ma in realtà tutti noi in redazione, siamo convinti che tu sia stata la persona giusta al posto giusto e non la persona sbagliata nel posto giusto, quindi grazie per averlo, insomma, per averci raccontato questa storia.
Vi ringrazio. Qualche amica mi ha detto: se c'ero io al tuo posto forse non la salvavo, perché forse mi sarei pietrificata. Quindi qualcuno mi ha detto: effettivamente tu hai fatto la cosa distinto che c'era da fare, non è detto che tutti l'avrebbero fatta. Però,
assolutamente,
insomma, comunque vi ringrazio.
Grazie a te, Mara, buona giornata.
Grazie,
a presto.
A voi, buon
ciao.
Lavoro.
Ciao ciao.
This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow.
Questo un pezzo di moltissimi anni fa, credo fosse il 2008-2009, che si chiama First Day of My Life, cioè il primo giorno della mia vita, loro sono i Bright Eyes. E ora sentiamo Maura Cancitano che ci racconta qualcosa di più della storia di Mara.
La storia di Mara mi ha fatto tornare in mente la filosofia del dialogo di Martin Buber, un filosofo fondamentale del Novecento, che in un suo lavoro in particolare, L'io e il tu, esplorava le dinamiche delle relazioni umane e la natura del dialogo autentico, perché Buber distingueva tra due modalità fondamentali di relazione. L'io-tu, una relazione caratterizzata da un incontro in cui gli individui si riconoscono come esseri unici e interagiscono in modo autentico e reciproco, e la relazione io-esso, in cui l'altro è un oggetto, una cosa tra le tante, che non ha una unicità. Quando Angelina si trova in pericolo, Mara risponde in modo immediato e intuitivo, e questo atto di salvataggio è un momento di incontro io-tu, in cui Mara riconosce l'altra persona e agisce di conseguenza. E però poi c'è una riflessione successiva di Mara sulla sua responsabilità, sul suo ruolo in questa situazione, un dialogo interiore. Ecco, anche questo è importante, perché per Martin Buber il dialogo non avviene solo tra persone diverse, ma è anche un processo di riflessione personale, e anche quello ci spinge a vivere in modo autentico e responsabile. Ecco, secondo me la storia di Mara ci mostra che vivere in modo autentico significa affrontare le complessità, le domande scomode, le ambiguità della responsabilità morale, e attraverso il dialogo, sia con gli altri che con noi stessi, possiamo fare questo: crescere e trovare un significato più profondo alle nostre esperienze.
Matteo Caccia racconta.
In una puntata che si intitola "Quando incontri la persona giusta" abbiamo sentito una bellissima storia raccontata da Mara, che è stata la persona giusta per una ragazza di nome Angelina, che veramente ha rischiato grosso, anche se lei, come abbiamo sentito, si sente ancora un po' in colpa per averla portata in quel posto. Ma mettiamo caso che il vostro problema sia un po' meno urgente, no? Del salvataggio di una persona finita in mare. Comunque però è un bel problema. Beh, come sempre bisogna avere la fortuna di trovare la persona giusta, e noi mi sa che l'abbiamo trovata grazie a una storia pubblicata sul sito del Guardian. Il titolo è "Coordino un gruppo di supporto online per persone che si chiamano Trevor", e l'ha scritto una persona che si chiama Trevor Cunningham. È una storia del febbraio scorso. State con noi. Non ho mai provato risentimento per il nome Trevor, ma ci ho pensato molto. Non è un nome così unico da poter essere definito come strano, ma al tempo stesso non è neanche un nome così comune. Nel mio caso il nome Trevor è stato scelto per omaggiare in qualche modo l'autista dell'ambulanza che ha portato mia madre all'ospedale quando stavo per nascere. E per farvi capire quanto poco è diffuso come nome, vi posso dire che ho incontrato solo un altro Trevor in vita mia. Crescendo negli anni 70, sembrava obbligatorio che se in televisione, in un telefilm, spunta un personaggio un po' secchione, il suo nome era inevitabilmente uno: Trevor. Non esistevano Trevor eroici o affascinanti, solo dei nerdacchioni un po' sfigati.
My name's Trevor! What's yours?
Può sembrare ridicolo, ma la cosa per me è stata abbastanza pesante, tanto da farmi desiderare di avere un nome diverso. Dopo 35 anni di lavoro come ingegnere, nel 2020 mi sono ritirato a Monton, un villaggio vicino a Manchester, e facevo il volontario in un negozio di beneficenza di Age UK, 2 giorni alla settimana. L'ho fatto per 3 anni e mi è piaciuto, ma ho deciso che volevo fare qualcosa di più appagante, qualcosa di altruistico, che tenesse anche il mio cervello in attività. Al giorno d'oggi non ci sono molti soldi in giro, ma c'è un'enorme quantità di abilità, saggezza ed esperienza che non costa nulla condividere. Ho pensato che sarebbe bello se potessi riunire un gruppo di Trevor intelligenti provenienti da ogni parte del mondo che possano aiutarsi a vicenda condividendo le proprie competenze. Se un Trevor mi scrive per chiedere un consiglio, io gli fornisco semplicemente l'indirizzo email della persona più adatta e disposta ad aiutarlo. Il mio desiderio era abbastanza semplice, volevo reclutare un esercito di Trevor, per cui, per allargare la platea, ho deciso di includere nel gruppo anche le persone con il cognome Trevor. Sapevo che erano là fuori, la sfida era solo trovarli. Ho iniziato a inviare email a professionisti le cui competenze ritenevo potessero essere utili agli altri su base quotidiana. Il mio sistema è molto semplice. Cerco su Google Trevor Professional e poi trovo dei Trevor che di lavoro fanno fotografi, meccanici e così via. Volevo scoprire persone comuni che sanno davvero il fatto loro.
Now, the mist across the window hides the light, but nothing hides the color of the lights that shine. Electricity so fine, look and dry your eyes. We so tired of all the darkness.
L'altro giorno ho scritto a un dottore, un audiologo specialista, a un esperto di public speaking chiamato Trevor the Toastmaster, a un botanico, a un fotografo e a un professionista del golf. Forse uno su 30 risponderà. Trevor, lo sviluppatore di siti web full stack, mi ha risposto dicendo: è un po' strano, ma vi aiuterò se posso. So che è un progetto insolito, ma è un progetto con un buon cuore. Per esempio, qualcuno mi ha scritto per avere maggiori informazioni sugli antidepressivi e io l'ho messo in contatto con Trevor, che è un clinico. Non dirà alle persone quale farmaco prendere, ma può metterle sulla strada giusta. Ora ho 11 o 12 Trevor iscritti. Penso che se arrivassimo ad averne circa 25 o 30, riusciremmo già a coprire molte delle necessità che gli altri Trevor affrontano ogni giorno nel mondo. E sono aperto a persone che sono un po' fuori dagli schemi. Per esempio, uno dei nostri Trevor è un poeta e un consulente funebre che vive nella zona di Bristol. Si è offerto di parlare al funerale di chiunque a Bristol si chiami Trevor, ossia la persona amata da un Trevor.
I nomi più brutti d'Italia. Iniziamo dai ragazzi. Al numero 1 abbiamo Pasquale, numero 2 Carmelo, numero 3 Calogero, numero 4 Vito e numero...
Ho iniziato a lavorare al sito web nell'agosto dello scorso anno. Ho visto che Trevor.com era già stato preso e ho pensato che Trevors United sembrasse troppo calcistico. Ho scelto Trevors Together, che ha una bella allitterazione. La società di analisi e gestione dei dati Trevor.io si è offerta di aiutarmi gratuitamente nella gestione dei dati. Per diffondere la notizia ho iniziato a fare pubblicità su Private Eye a ottobre, quando il sito è stato inaugurato. Con la pubblicità e il sito web ho speso in totale meno di 200 sterline. Non è un'attività per la quale voglio spendere molti soldi, ma piuttosto per il divertimento e la creatività. Per me è molto importante che tutto sia gratuito. Non ci deve essere assolutamente alcuno scambio di denaro tra le persone che utilizzano il sito. In pratica, sto cercando un modo per fare incontrare le persone. In definitiva, l'obiettivo è che traversTogether.com aiuti chiunque indipendentemente dal suo nome. Ma per il momento, per mantenere una certa maneggevolezza, tutto ruota intorno ai Travers, è diventato il mio lavoro giornaliero, dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio. I vantaggi per me sono evidenti. Sono contento perché so che sto facendo una cosa buona, positiva, e questo mi riempie di orgoglio. Mi sono reso conto che, come me, anche altri traggono beneficio dall'aiutare le persone. Lavorare a Travers Together ha cambiato il mio rapporto con il mio nome. I Travers stanno lottando nel miglior modo possibile contro lo stigma dei nerd che ci ha perseguitato da tantissimo tempo. Ora il mio nome mi piace davvero. Sono felice che non molte persone si chiamino Trevor e voglio che il nome Trevor sia sinonimo di empatia, gentilezza e generosità. Nobody here knocking at my door. The sound of silence, I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Such a beautiful sound. Questo brano si intitola This is what it feels like, questo è quello che sembra, questo è quello che si sente, ed è cantato da un cantante, ovviamente, da un musicista che si chiama Trevor Guthrie, il motivo per cui lo ha scelto il nostro Luca Micheli. La storia che vi abbiamo raccontato, che è una storia che io ho amato tantissimo, l'abbiamo trovata sul Guardian, si intitola Coordino un gruppo di supporto online per persone che si chiamano Trevor, e lo ha scritto ovviamente Trevor Cunningham. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare quello che è a tutti gli effetti l'ultimo episodio della nostra storia seriale, perché poi venerdì avremo ospite al telefono Giuseppe Genduso, cioè l'autore di questa storia, ma con oggi si chiude definitivamente il racconto di Nardo che ci ha mandato Giuseppe Genduso.
Matteo Caccia racconta.
Siamo quasi arrivati in fondo alla puntata di oggi, ma soprattutto siamo arrivati alla fine della nostra storia seriale. Grazie al nostro ascoltatore Giuseppe Genduso abbiamo seguito la storia di un uomo, Leonardo, detto Nardu, che nella lontana Sicilia del 1833 è riuscito a scampare alla pena capitale dopo essere stato accusato ingiustamente dell'omicidio di sua moglie, che si chiamava Ninuzza. La storia che vi abbiamo raccontato ha un titolo, è Angiuria, cioè l'ingiuria, e nella puntata di oggi andremo a scoprire come mai questo titolo e come mai il nostro Giuseppe si è affezionato a questa storia, che lo ha portato poi a fare delle lunghe ricerche e a scrivere tutto quello che avete sentito in questi ultimi giorni. Per cui state pronti a fare un lungo salto temporale in avanti, dalla Sicilia del 1833 a quella degli anni 70.
Basavo a corda, basavo a corda.
Ha baciato la corda. Ha baciato la corda, dicevano tutti. Poi Nardu scese, girò le spalle al patibolo e a tutto quello che aveva passato, e con gli occhi azzurri volti alla montagna prese la strada per tornare a Castellana da suo figlio. Era un giorno di mezza estate dei primi anni 70 e, ragazzotto liceale, godendomi la luce della tarda mattinata sotto le palme di Castellana, già pregustavo il pranzo della nonna Giuseppina.
mentre mi dirigevo verso casa sua, scendendo verso Upuntiranni, all'altezza della chiesa, incrociai un anziano signore che non conoscevo, reso completamente curvo, come mio nonno Giuseppe, da una vita di lavoro nei campi, vestito in modo tradizionale, con giacca e panciotto di fustagno e l'immancabile coppola sugli occhi. Procedeva lentamente col suo bastone fatto a mano, lo sguardo a terra, quando fummo quasi di fronte, come mi avevano insegnato fin da piccolo, incrociando una persona più anziana, anche se sconosciuta, gli augurai per primo il buongiorno, ricevendone una risposta mormorata e un cenno del capo. Fatti due passi, però, mi sentii chiamare.
Scusasse, ma vos sia un neppeppuccio, un neputo d'uzzu pepe vasacorda?
Scusate, ma voi siete forse Peppuccio, il nipote dello zio Giuseppe Vasacorda?
Perdonasse, io sono un nipote di zio Peppe Genduso, non Vasacorda.
Mi perdoni, mi voltai, preso in contropiede, un po' indispettito dal diminutivo infantile. Io sono il nipote di Giuseppe Genduso, non di Vasacorda. E lui, torcendo il collo per guardarmi negli occhi da sotto la coppola nera e passando al tu, mi disse:
«E io che ti dissi? Si tale quale è tuo padre Nardo. Tuo nanno viene una buona persona. Portaci i miei rispetti a tutti e due. Sono bravi cristiani. Buon pranzo!»
E cosa ho detto io? «Sei tale quale tuo padre, Nardo. Tuo nonno era una buona persona. Porta loro i miei rispetti. Sono dei bravi cristiani. Buon pranzo!» E riprese la sua strada appoggiato al suo bastone. Io restai basito, biascicai «Sa benedica a vossia» e continuai a camminare verso casa con un pensiero fisso. Non avevo mai sentito prima di allora quella ingiuria nella mia famiglia e in nessun'altra circostanza. Corsi da mio padre a chiedere spiegazioni e lui, stando sul vago e senza rispondermi, mi disse di chiedere direttamente al nonno Giuseppe, un annu pepe. Nel pomeriggio andai dal nonno, uomo che pronunciava circa 20 parole al giorno, ognuna pesata e meditata. Dopo i convenevoli di rito, con tutto il rispetto, gli chiesi: «Nonno, ma perché ci chiamano Vasacorda?» Mi guardò fisso con i suoi occhi celesti, sotto la coppola nera, un'ombra di sorriso sulle labbra.
«Ah, sono cose vecchie, Peppuccio, non ci dare intisa.»
«Sono cose vecchie, Peppuccio, non ci badare», mi disse. Ma così la mia curiosità aumentò a dismisura. C'era qualcosa sotto. Non aveva negato. Insistei.
«Allora domanda a tua zia Lilli. Idda te sape contare la storia.»
«Allora chiedi a tua zia Lilli. Lei saprà raccontarti la storia», mi disse. Argomento chiuso per nonno Giuseppe. La zia Lilli, figlia maggiore del nonno Giuseppe e sorella di mio padre Leonardo, donna forte e gentile, maestra amata da tutti, fu stranamente molto reticente e dovetti corteggiarla assai, ma alla fine venne fuori la storia che vi ho raccontato.
«Anche lei era Vasacorda. Io e mio fratello siamo Vasacorda. Le nostre figlie e i nostri figli sono Vasacorda.»
Una ingiuria così non si può inventare né dimenticare.
ho scoperto che questo soprannome era usato da persone che verso mio nonno e la sua famiglia avevano un grandissimo rispetto. Era un appellativo per nulla ingiurioso, anzi era un appellativo di grande rispetto. Io a questo punto sono diventato un po' orgoglioso di questa eredità, anche non esibita perché non lo usiamo mai, insomma, me lo sono tenuto dentro 50 anni questa storia. E quindi, diciamo, in qualche modo quest'uomo che si trova travolto in questa situazione, probabilmente poi, se non ho capito male da alcuni frammenti, si è risposato per dare una madre al bambino, si chiamava come me. E questo suo gesto inesplicabile, che non ha precedenti, di baciare la corda che non l'ha impiccato, è come dire: ho avuto ragione a tener duro. Quindi nella vita tener duro certe volte ha un senso.
Night We Meet si intitola il brano con cui chiudiamo questa puntata, che si intitolava Quando incontri la persona giusta. Noi ringraziamo ancora moltissimo Giuseppe Genduso, che domani sarà ospite telefonico con noi per sapere ancora qualcosa di più della famiglia dei Vasacorda, come ci ha raccontato in quest'ultima puntata. Ringraziamo moltissimo Federico Bernocchi, che ha curato tutta questa storia seriale. Grazie di nuovo a Anita Panizza, a Paolino Corleoni e ancora a Luca Micheli. Voi continuate a mandarci le vostre storie e continuate ad ascoltare il nostro podcast, il podcast prodotto da Radio 24, Don't Tell My Mom, in quelle puntate in cui sono raccontate storie dal vivo al Pinch, un locale di Milano sul Naviglio Grande, e nelle ultime due dal vivo al Teatro Carcano di Milano. È un modo per chiedere alle persone di raccontare la propria storia, non per iscritto come facciamo qui, ma dal vivo su un palco. Se avete voglia di farlo, magari contattateci e ci sarà la possibilità, ma soprattutto ascoltate quel podcast, lo trovate sul sito di Radio 24 o su tutte le vostre piattaforme preferite. Ah, e leggete anche il libro con le storie, con 50 delle migliori storie di questi ultimi anni, che è uscito, pubblicato dall'editore del Sole 24 Ore. Lo trovate in edicola, mi pare, ma lo trovate anche in libreria. Si chiama Cose che succedono vivendo, ha una bellissima copertina, non potete sbagliarvi. Ora linea al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!